tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom! Kaboom! Kaboom!
Parte con la sigla di Spazio 1999. Ciao a tutti, ciao da Francesca Guaglietti.
E ciao da Giovanni Lembo.
La mitica serie che avrete riconosciuto? No, eravamo tutti troppo piccoli. Tu?
Io non lo ero, però non l'ho riconosciuta comunque.
No, coità, eri troppo piccolo anche tu.
Lo ero.
Sì, però è abbastanza famosa.
Di essere
famosa.
Più anziano.
Famosa soprattutto magari tra i nerd, gli appassionati delle serie di fantascienza anni 80. Inizia così quindi questa puntata di Kaboom, 14 marzo 2011, a parlare di fantascienza. Quanto da dire, tanto, troppo probabilmente, infatti serviranno anche altre puntate, questa poi sarà completamente allo sbando, te lo annuncio, priva di
conseguenze logiche, ragazzi.
Conseguenze,
la fantasia potrebbe ottenere dei vantaggi in questa condizione.
Poi di libri, vedi, ne hai tanti davanti, quindi basta che apri e poi con la tua voce poi trasformi tutto.
Grazie. Va bene, andiamo avanti.
Va bene, quindi nuovi mondi, la scoperta dello spazio, futuri apocalittici, sistemi sociali alienanti e asettici, creature mostruose, robot e androidi. Cosa ha saputo partorire la mente umana? Quindi parleremo degli universi più incredibili ed affascinanti, anticipando che hanno anche anticipato molto spesso i tempi e anche il progresso tecnico-scientifico.
Certo.
Si dice che tutto quello che la mente umana riesce ad immaginare non nasca dal niente, ma venga da una esperienza pregressa.
Sì, o comunque circoli nell'aria. Quindi se andiamo a vedere la teoria della relatività, probabilmente le cose ci anticipano. Noi abbiamo una percezione del tempo molto limitata, appunto.
Quindi magari attingiamo magari tutti quanti da un grandissimo calderone dove
i nostri pensieri sono sempre lì da qualche parte nell'universo. Perfetto.
Partiamo con l'unica nota magari un po' più ironica da un'altra serie televisiva conosciutissima del padre, dal creatore dei Simpson, Futurama, questa la conosci?
Magnifica, esilarante.
Fry, non ci dà fastidio il fatto che tu dorma in ufficio, ma almeno sii puntuale sul lavoro.
Mi dispiace, ho passato la notte a sbirciare nelle altre scrivanie.
Bene, amici miei, ora vi comunicherò i 12 punti dell'ordine del giorno. Cominceremo dal primo punto, poi dal secondo. Riguardo a un nostro vecchio problema, c'è qualcuno che lascia in giro roba da mangiare e questo attira i gufi. E io mi sono rotto di raschiare via le loro cacchette multicolori. Adesso, come indica questo grafico scioccante, nell'ultimo mese il nostro consumo d'acqua è triplicato. Siccome è un mese che Fry lavora da noi, lo nomino capo di una commissione per scoprire il responsabile. Fry? La sparo grossa o la presenza di Fry sta alterando l'equilibrio dell'ufficio?
Ma che diavolo stai facendo? Ti sei ciucciato una vampata di radiazioni?
Altro che gelatina!
Ah, lo sai adesso quanto mi ci vorrà per ricalibrare questi motori?
Ehi, con questa luccicanza non ho bisogno di sapere niente.
Professore, le vogliamo parlare di Fry?
Esatto, sganza un po' di grana. Aspetta, che c'entra Fry?
Il ragazzo è simpatico, ma credo che sia il caso che si trovi una casa.
Tutta fuffa. Fry non dà nessun problema. Ora, se non vi dispiace, sono un po' occupato. Porca loca, dove capire ho messo la mummia aliena? Questo sarcofago dovrebbe contenere i resti dell'imperatore Nonsimballa che governò Zubin 5 oltre 21 milioni di anni fa.
Professore, senti che pancetta.
Figlia di una zodiaca, questo è un oltraggio. Volevo mangiarla io quella mummia. Fry deve trovarsi una casa.
Nuova pappa dello scapolo con un po' di sapore.
Il rotone è spacciato!
Che schifo, 40.000 canali e solo 150 trasmettono cose decenti.
È da un po' di tempo che lo sto elaborando, Monique. Ecco, vuoi sposarmi?
Oh, Calculon!
Tutti i miei circuiti vi è offerto da RoboFresh. Progettato da un robot per un robot.
イスカンダルへ運命背負い今飛び立つ必ず故郷へ帰ってくると手を振る人に笑顔で答え銀河を離れイスカンダルへはるばる望む 宇宙戦艦
ヤマト、さらば地球よ愛する人よ宇宙戦艦
を救う使命を帯び戦う男燃えるロマン誰かがこれをやらねばならぬ機械の人が俺たちならば銀河を離れイスカンダルへはるばる望む 宇宙戦艦 ヤマト
era la sigla di apertura della Yamato, della corazzata Yamato, che era un altro cartone cult Japanese.
Roba tua.
Roba mia. E si parte.
Sì.
Senti, ho cambiato anche base rispetto a quella lounge assolutamente noiosissima delle ultime puntate. Partiamo col parlare semplicemente, senza magari farla troppo lunga, degli autori a me più cari, perché tanto alla fine, se devo organizzare qualche argomento, ma gli argomenti, ecco, da qualche parte dovrò partire. Vorrei partire da Ray Bradbury, che è considerato innovatore del genere fantascientifico. Non dico padre, perché comunque la fantascienza è un genere di narrativa popolare sviluppatasi soprattutto nel Novecento, ma che comunque ha dei precursori assolutamente notevoli, partendo da Jules Verne, per il quale... No, tu vedo che stai muovendo... Stai ballicchiando.
È perfetto il connubio tra il tuo raccontare e questa base oggi. Quindi vai avanti.
Perfetto. Quindi si è sviluppata, dicevo, mi ha fatto perdere il filo, soprattutto
con Jules Verne.
Nel Novecento, alle sue radici, appunto, nel romanzo scientifico che troviamo come precursore Jules Verne, per il quale la scienza era anche sul livello dell'invenzione. E poi passiamo anche sempre dell'Ottocento-Novecento, Wells, che tutti ricorderemo con la Guerra dei Mondi, da cui tu abbiamo tratto il pezzo, quella lettura, ti ricordi, sulla puntata degli alieni,
sì,
che tu hai interpretato,
ricordo,
magistralmente. Perfetto. E non furono naturalmente privi anche di concorrenti Wells e Verne nello scrivere la prima fantascienza. Racconti e romanzi brevi con temi di immaginazione fantastica apparivano già nei quotidiani in tutta la fine dell'Ottocento. Ma l'età dell'oro può essere della fantascienza può essere da considerarsi gli anni 40.
Bene.
Fine anni 30. Anni 40, dove vediamo la nascita appunto di grandissimi romanzieri, Van Vogt, Asimov e appunto Ray Bradbury, di cui tu stai per leggerci un estratto da una sua autobiografia, noto soprattutto per le sue cronache marziane datate 1950, che ottengono subito un vastissimo successo internazionale. Ma magari può essere carino e interessante leggere qualcosa di meno conosciuto. Nello specifico, Troppo lontani dalle stelle, saggi su passato, futuro e tutto ciò che sta nel mezzo, che è da considerarsi una piccola, quasi un'autobiografia. Contiene praticamente un testo che contiene una serie di articoli e interventi, brevi saggi di questo scrittore che è diventata una vera icona letteraria per i suoi romanzi di fantascienza. E andiamo a leggere delle sue considerazioni di vita riguardo appunto alle sue idee fantascientifiche.
Va bene. Oltre Giverny. Partiamo dalla Francia e da un cespuglio fiorito, con più api che fiori, e con Mecchino ad osservare l'assalto e ad ascoltarne il ronzio. Lasciate che vi porti dai giardini di Monet a Giverny, fuori Parigi, con le loro maree di colori, su, attraverso l'universo, diretti a soli alieni, a pianeti sconosciuti, a vedere strane forme di vita animale e vegetale, mai viste prima. Venite con me da astronauti e agricoltori e utilizzate la vostra più acuta capacità visiva. Giverny, con i suoi cespugli risonanti di api, è solo il nostro trampolino di lancio. Star lì per l'arco di un intero anno significa trovare altri mondi, tempi passati e tempi futuri. Significa, insomma, un esercizio casalingo nel miracolo. Se lo spirito di San Francesco d'Assisi non si manifesta là, facendo spuntare piante vive, incapaci di parlare ma consapevoli, darò indietro la mia maglietta da ecologista e la mia paletta da giardiniere. Se mi capitasse di essere sepolto a Giverny, potrei presto scriverle sulla mia polvere. Poiché l'intera storia della foglia, del seme e la sperimentazione dei colori e dei fiori durante un ciclo di un miliardo di anni si trova lì. Si potrebbe decidere di addormentarsi con i ciclamini, di svegliarsi con le libellule. Poiché l'intera nostra terra è una Giverny, ma così grande che non ce ne siamo mai accorti. E tutti i mondi invisibili fuori dal nostro sistema solare sono organizzati come Giverny. Mi capita spesso, la notte, nel deserto della California, di guardare oltre quelli che sembrano oceani di lucciole raggelate in un'immensa cupola. E in quei momenti la mia mente balza dalle vaste aiuole gremite di farfalle di Giverny alle verande costruite nelle giungle desertiche di pianeti senza nome. Quale pianeta scegliere? Poiché compaiono 30 miliardi di stelle ben cotte nel menù cosmico, dominanti un centinaio di miliardi di mondi del tutto impensabili, sceglietene uno qualsiasi e ammirate la provvidenza della creazione quando arrivate in giardini non toccati dalla mano dell'uomo e ricolmi di sorprese. Il che significa l'assolutamente impossibile, e tuttavia è già accaduto, a dimostrare che l'universo altro non è se non fecondo, un vasto favo come quelli costruiti dalle ape, in incessante, furente attività creativa, grondante di geni e di cromosomi. scrissi una poesia. Parlava di un astronauta venutosi a trovare in un pianeta lontano. Laggiù avanzava in mezzo a una deliziosa e terrorizzante confusione di vita. Giunto là, che cosa osservo? La multiforme carne dell'essere. Da ogni parte, in piena vista, i più folli cromosomi che conosceva, e ancor più folle il gene splendente che stravagante rubava la scena, come se il più semplice tentativo della creazione generasse materie e le mandasse lontano ad asciugarsi e facesse un campo del mare per invitare maree di carne a prendere il tè, e ciò che restava in mare, una specie con una sorta di sorriso da delfino, un po' passeggiatore in acque trasparenti, un po' demone, per il resto un ragno che si fa portare a riva dalle onde, cominciava ad assumere le sembianze dell'uomo. Guardandosi attorno, sbalordito da tutto questo, il mio viaggiatore spaziale diceva: «Tutto questo è disumano, non può essere. Quella cosa non sono io. Un'umanità di tal fatta, gobba, assurda. Qui, disse Allah, la parola è silenzio. L'umanità non è una dimensione o una forma, né color limone né tonalità del grappolo d'uva, opposizione eretta o pollice opponibile. Io ordino e avviene qualcosa di speciale. La necessità della creazione è gettar semi polimorfi, semi grandi come petroliere, e dicendo questo e girando rubinetti, il tempo ha versato i suoi liquidi e ha fatto una creatura con più cervello che corpo. E tutto questo per guardarti», disse Dio. In un racconto incominciato, ma non portato a termine anni fa, immaginavo un astronauta finito in mezzo a un'orribile corsa di ragni. Terrorizzato, presto scoprì che quelle creature, con troppe zampe, erano in grado di tessere splendidi arazzi, ma non allo scopo di catturare insetti, bensì l'immaginazione. Erano creature di grande intelligenza. Insomma, una civiltà di ragni può non sembrarlo, ma è anch'essa umana. Umana? Nel mio romanzo Leviathan 99, quell'abitante della lontana Andromeda spiega che cosa significhi umano. Ho troppe braccia, troppe dita, troppi occhi, la pelle troppo spessa e di color verdastro, e tuttavia, nel senso più delicato e incredibile, trovo qui l'umano. Perché che cos'è questa qualità? Non assassinare, uccidere, riconoscere l'oscuro, non violentare né saccheggiare, non distruggere, aspirare all'ascesa di tutti gli esseri allo stato di umanità. Non è ancora così, ma lo scopo finale è la pace, la serenità e il sangue depurato dal bisogno della violenza. Un giorno i vostri popoli della terra sapranno questo, e lo saranno. La mia gente e io stesso, distanti da voi migliaia di anni luce, abbiamo sognato e realizzato tutto questo 10 milioni di anni prima che voi nasceste. Non sono un super ragno, né l'ultimo dei terrestri. Valutate le mie qualità. Non sono umano?
Ma il capolavoro per cui è maggiormente conosciuto Bradbury è naturalmente Fahrenheit 451, una sorta di elogio alla lettura ambientato in una società distopica che diventerà anche un film omonimo di successo diretto da Truffaut. L'ambientazione è quella di un ipotetico futuro dopo il 1960, naturalmente, nel quale leggere libri è considerato un reato e per contrastare il quale è stato istituito un apposito corpo di vigili del fuoco impegnato a bruciare ogni tipo di volume.
Possono prendermi i libri, non riusciranno mai a portarmeli via.
Montar, Montar, c'è una cosa che devi vedere.
Sì, signore.
Andiamo, presto. Guarda che spettacolo.
Ah, Montag, lo sapevo, lo sapevo. Sai, tutto questo, l'esistenza di una biblioteca segreta era nota nelle alte sfere, ma non c'era modo di arrivarci. Soltanto una volta in vita mia avevo visto tanti libri in un posto solo. Allora ero un semplice pompiere. Non ero ancora autorizzato a usare il lanciafiamme. Sono tutti nostri, Montag. Stammi a sentire, Montag. A tutti noi, una volta nella carriera, viene la curiosità di sapere che cosa c'è in questi libri. Ci viene come una specie di smania, vero? Beh, dai retta a me, Montag. Non c'è niente lì. I libri non hanno niente da dire. Guarda, queste sono opere di fantasia. E parlano di gente che non è mai esistita. I pazzi che li leggono diventano insoddisfatti, cominciano a desiderare di vivere in modi diversi, il che non è mai possibile.
Che succede?
Questa casa è inagibile, dicono di bruciare i libri con tutto il resto.
No, bruciare i libri è un conto, ma bruciare la casa è un'altra faccenda, no? Non è mai bene bruciare tutto quanto insieme. Vieni qui, Montag. Tutta questa filosofia, liberiamocene, è anche peggio dei romanzi. Pensatori, filosofi, dicono tutti esattamente la stessa cosa. Soltanto io ho ragione, gli altri sono tutti imbecilli. In un secolo ti dicono che il destino dell'uomo è prestabilito. Il secolo dopo, invece, ti dicono che ha libertà di scelta. Oh, è soltanto questione di moda, la filosofia. È come le gonne corte quest'anno, le gonne lunghe l'anno prossimo. Guarda. Tutte storie di morti, biografie si chiamano. Oh, autobiografie. La mia vita, il mio diario, le mie memorie, le mie memorie intime. Ma loro hanno cominciato solo, per l'impulso di scrivere. Poi hanno continuato solo per soddisfare la loro vanità, distinguersi dalla massa, essere diversi, poter guardare gli altri dall'alto in basso. Ah, premio dei critici. Questa è buona. Evidentemente aveva i critici dalla sua. Uomo fortunato, hm? Lascia che ti dica una cosa, Montag. Così a occhio, quanti premi letterari diresti che venissero conferiti ogni anno in questo paese? 5? 10? Hm? 40? Hm? Niente meno che 1200. Chiunque mettesse un po' di nero sul bianco finiva col vincere qualche premio prima o poi. Ah, Robinson Crusoe, ai negri non piaceva per via del servo. Venerdì. E Nietzsche, questo non piaceva agli ebrei. Eccone uno sul cancro del polmone. Vedi, tutti i fumatori si spaventavano a morte e quindi per la tranquillità di tutti noi li bruciamo. Ah, questo qui deve essere molto profondo. L'etica di Aristotele. Naturalmente chiunque lo legga deve credere di essere superiore a chi non lo ha letto. E questo non è bene, Montag. Noi dobbiamo essere tutti uguali. L'unico modo per essere felici è di sentirci tutti uguali. Quindi noi dobbiamo bruciarli, Montag. Fino all'ultimo.
Yeah.
E nemmeno i Beatles si sono, diciamo, sottratti all'omaggio contaminazione con la fantascienza, con il brano appunto questo Tomorrow Never Knows, incluso nell'album Revolver del 66. Per continuare anche sul genere del Fahrenheit 451 di Bradbury, che affronta appunto il tema dedicato anche alla gestione dell'informazione, del controllo soprattutto della società, possiamo ricollegarci ad un altro testo culto, naturalmente di un altro autore culto, che è Aldous Huxley con il suo Mondo Nuovo, pubblicato nel 1932. In entrambi i romanzi, infatti, l'attenzione delle persone verso l'operato del governo è annichilita completamente dall'imposizione di un consumo di massa e seguito da un'anestetizzazione, diciamo, ecco, certo, del sentire. Il brevemente
veramente fantascientifica, cioè.
No, non è così fantascientifico.
No, ma non all'epoca... è vero, mai sentito parlare di una cosa del genere.
All'epoca naturalmente era una critica forte alla società, ma lo è ancora oggi,
lo
insomma,
sarebbe enormemente
anche ora. Infatti, famoso Huxley per i suoi romanzi in primis di fantascienza, ha pubblicato però anche saggi, racconti, poesie, racconti di viaggio, due scienze, una in letteratura, una in scienze biologiche. Considerato umanista, pacifista, sempre interessato anche a temi spirituali come la parapsicologia e il misticismo filosofico, noto anche per sostenere e prendere soprattutto allucinogeni, considerato da molti come il padre spirituale del movimento hippie, uno dei più eminenti membri della famosa famiglia Huxley, e a partire dalla fine della sua vita è stato anche considerato come il leader del pensiero moderno, un intellettuale comunque, ecco, tra i più quotati. Il Mondo Nuovo, di cosa si tratta brevemente, perché tu ci leggerai un estratto dall'inizio di questo libro, è di genere distopico, scritto nel 1932, uno dei suoi romanzi più famosi, che tratta appunto il tema delle tecnologie della riproduzione, dell'eugenetica e il controllo mentale, usati per forgiare un nuovo modello di società. Mi è anche finita la base nel frattempo, quindi la rimetto immediatamente. Queste bollicine.
Efficientissime.
Il libro anticipa diversi temi. Il mondo che vi è descritto potrebbe anche essere un'utopia, perché diciamo che ritrae una società perfetta, ma quanto perfetta, comunque, cioè, tutto il racconto è pervaso, ecco, certo, dall'ironia dell'autore. Il titolo originale, Il Mondo Nuovo, si rifà alle parole pronunciate da Miranda nella Tempesta di Shakespeare. Com'è bello il genere umano, o mirabile e ignoto mondo che possiede abitanti così piacevoli. Sarebbe anche da contestualizzare un attimo la tua lettura. Il romanzo è ambientato nell'anno di Ford 632, corrispondente all'anno 2540 della nostra era. Il romanzo descrive una società il cui motto è comunità, identità, stabilità. A seguito di una devastante guerra di 9 anni, l'intero pianeta viene riunito in un unico stato, governato da coordinatori mondiali. E la nuova società è basata sui principi della produzione in serie, applicati inizialmente nelle industrie automobilistiche. Quindi diciamo che Ford è divenuto il dio di questa nuova società. Praticamente la produzione in serie viene applicata alla riproduzione umana, resa completamente extrauterina, quindi gli embrioni umani vengono prodotti e fatti sviluppare in apposite fabbriche, secondo, insomma, quote prestabilite e pianificate, dove non esistono più vincoli familiari di alcun tipo, poiché ognuno appartiene a tutti.
Già.
E dove c'è, quindi non c'è, viene a mancare l'educazione familiare e viene sostituita dal condizionamento psicofisico, che inizia fin dal concepimento. Ad esempio, gli individui destinati a riparare i jet in volo vengono allenati, vengono nutriti, appesi a testa in giù, proprio per associare una sensazione di benessere al loro futuro lavoro, che sarà quello di stare un po' appesi.
Che idea.
E tu andrai a leggere proprio...
Fa pensare a Platone, che aveva però un'idea molto simile, no? perché l'idea di togliere la famiglia agli esseri umani per controllarli meglio è un'idea molto lontana nel tempo per gli intellettuali.
Illuminante, vai.
Solo che Platone aveva tutt'altro che un criterio di libertà, che qui non è assolutamente neanche pensato, no?
No, qui è letto come controllo sociale.
Libertà e conoscenza, che erano i due presupposti fondamentali di un filosofo enorme quale Platone. Ma c'era il comunismo platonico, in cui era previsto appunto che in qualche modo che i bambini non fossero lasciati alle famiglie, ma entrassero subito in un corpus sociale. Poi c'è la Repubblica di Platone, eccetera. Però la differenza fondamentale è il concetto di libertà e conoscenza, che qui sembrano venir meno completamente.
No, qui non c'è una libertà, è un condizionamento puro, esatto, e totale. Infatti non viene più utilizzato il termine educato, ma viene utilizzato il termine condizionato. Quindi ognuno è indottrinato ad amare la propria collocazione sociale, il colore della propria uniforme, la vita a cui sarà destinato per la casta a cui appartiene.
Lasciarono Foster nella sala di travasamento. Il direttore e i suoi studenti entrarono nell'ascensore più vicino e furono trasportati al quinto piano. Reparto infantile, sale di condizionamento neopavloviano, annunciava un cartello. Il direttore aprì la porta. Si trovarono in una camera nuda e spaziosa, molto chiara e soleggiata, poiché l'intera parete esposta a sud formava un'unica finestra. Una mezza dozzina di bambinaie, vestite coi calzoni e la giacca della bianca uniforme regolarmente di tela artificiale, coi capelli nascosti asetticamente sotto berretti bianchi, erano occupate a disporre dei vasi di rose in lunga fila sul pavimento. Grandi vasi, tutti pieni di fiori, migliaia di petali, completamente aperti e sericamente morbidi, come le guance di innumerevoli cherubini, ma di cherubini che, in quella splendente luce, non erano esclusivamente rosei ed ariani, ma anche luminosamente cinesi, anche messicani, anche apoplettici per il troppo soffiare nelle trombe celesti, anche pallidi come la morte, pallidi del candore postumo del marmo. Le bambinaie si irrigidirono sull'attenti all'apparire del direttore. «Disponete i libri», dissegli brevemente. In silenzio le bambinaie obbedirono. Fra i vasi di rose furono distribuiti in bell'ordine i libri, una fila di in quarto per l'infanzia aperti in modo invitante, ciascuno su un'immagine gaiamente colorata di quadrupede, di pesce o di uccello. «Ora portate i bambini». Uscirono in fretta dalla stanza e rientrarono dopo pochi minuti, spingendo ciascuna una specie di scaffale su ruote, i cui quattro ripiani di rete metallica erano carichi di bambini di 8 mesi, tutti esattamente precisi. Un gruppo Bokanovski era chiaro, e tutti, poiché appartenevano alla casta Delta, vestiti di khaki. «Metteteli in terra!» I bambini furono scaricati. «Adesso voltateli in modo che possano vedere i fiori e i libri». Appena voltati, i bambini tacquero immediatamente. Poi cominciarono a strisciare verso quelle masse di colori brillanti, quelle forme così allegre e vivaci sulle pagine bianche. Mentre si avvicinavano, il sole uscì da un momentaneo eclissi dietro una nube. Le rose si infiammarono come per effetto di una improvvisa passione interna. Un'energia nuova e profonda parve diffondersi sulle brillanti pagine dei libri. Dalle file dei bambini striscianti uscivano piccoli gridi di eccitazione, gorgoglii e cinguettii di piacere. Il direttore si fregò le mani. «Benissimo», disse, «sembra quasi che sia stato fatto apposta». I più veloci erano già giunti alla meta. Le manine si allungarono incerte, toccarono, afferrarono, sfogliando le rose trasfigurate, sgualcendo le pagine illustrate dei libri. Il direttore attese che tutti fossero allegramente occupati. Poi disse: «State bene attenti!» e, alzando la mano, diede il segnale. La bambinaia in capo, che stava in piedi vicino a un quadro di comando, abbassò una leva. Vi fu una violenta esplosione, acuta, sempre più acuta. Fischiò una sirena. I campanelli d'allarme squillarono disperatamente. I bambini sussultarono, urlarono. I loro visi erano alterati dal terrore. «Ed ora?» gridò il direttore, poiché il rumore era assordante. «Ora procediamo a rafforzare l'effetto della lesione mediante una leggera scossa elettrica». Agitò di nuovo la mano e la bambinaia in capo abbassò una seconda leva. Di colpo i gridi dei bambini mutarono di tono. C'era qualcosa di disperato, di folle quasi, negli urli acuti e spasmodici che essi ora emettevano. I loro piccoli corpi si contraevano e si irrigidivano, le loro membra si agitavano a scatti come sotto l'azione di fili invisibili. «Noi possiamo far passare la corrente elettrica su tutta questa zona del pavimento», gridò il direttore a guisa di spiegazione. «Ma basta ora», e fece un cenno alla bambinaia. Le esplosioni cessarono, le suonerie si quietarono, l'urlo delle sirene scese di tono in tono sino a smorzarsi. I corpi, che si agitavano e si irrigidivano, si distesero, e ciò era stato singhiozzo e urlo di bambini impiazziti, si allargò di nuovo in urla normali, di terrore ordinario. «Offrite loro ancora i fiori e i libri». Le bambinaie obbedirono, ma all'avvicinarsi delle rose, alla semplice vista di quelle immagini gaiamente colorate, del micio, del chicchirichì, della pecora che fa beh beh, i bambini si ritirarono indietro terrorizzati. L'intensità delle loro urla aumentò improvvisamente. «Osservate», disse il direttore trionfante, «osservate i libri e il fracasso, i fiori e le scosse elettriche. Già nella mente infantile queste coppie erano unite in modo compromettente e dopo 200 ripetizioni della stessa o d'altre simili lezioni sarebbero indissolubilmente fuse. Ciò che l'uomo ha unito, la natura è impotente a separare. Essi cresceranno con ciò che gli psicologi usavano chiamare un odio istintivo dei libri e dei fiori. I loro riflessi sono inalterabilmente condizionati. Staranno lontano dai libri e dalla botanica per tutta la vita». Il direttore si rivolse alle bambinaie. «Portateli via». I bambini vestiti di cachi, sempre urlanti, furono caricati sui loro scaffali a ruote e spinti fuori, lasciandosi dietro un odore di latte acido e un silenzio molto gradito. Uno degli studenti alzò la mano e, benché capisse molto bene perché non si poteva permettere alle caste inferiori di sprecare il tempo della comunità coi libri e che c'era sempre il rischio che essi leggessero qualcosa capace di alterare in modo non desiderabile uno dei loro riflessi, tuttavia, ebbene, non riusciva a comprendere la faccenda dei fiori. Perché darsi tanta pena per rendere psicologicamente impossibile ai delta l'amore dei fiori? Con pazienza, il direttore fornì le spiegazioni. Se si faceva in modo che i bambini si mettessero a urlare alla semplice vista di una rosa, era per delle ragioni di alta politica economica. Non molto tempo prima, un secolo o giù di lì, i gamma, i delta e persino gli epsilon venivano condizionati ad amare i fiori in particolare, e l'aperta natura in generale. L'intenzione era di far loro desiderare di andare in campagna ad ogni occasione che si presentasse e perciò di costringerli a far uso di mezzi di trasporto. «E non facevano uso di questi mezzi?» chiese lo studente. «Sì, e molto», rispose il direttore. «Ma non consumavano altro. Le primule e i paesaggi», egli fece notare, «hanno un grave difetto. Sono gratuiti. L'amore per la natura non fa lavorare le fabbriche. Si decise di abolire l'amore della natura, almeno nelle classi inferiori, di abolire l'amore della natura, ma non la tendenza ad adoperare i mezzi di trasporto. Era infatti essenziale che si continuasse ad andare in campagna, anche se la si odiava. Il problema consisteva nel trovare una ragione economicamente migliore della semplice passione per le primule e i paesaggi, ed è stata trovata. Noi condizioniamo le masse a odiare la campagna», concluse il direttore, «ma contemporaneamente le condizioniamo ad amare ogni genere di sport all'aria aperta. Nello stesso tempo facciamo sì che tutti gli sport all'aria aperta rendano necessario l'uso di apparati complicati. In questo modo si consumano articoli manufatti e si adoperano i mezzi di trasporto. Ecco la ragione delle scosse elettriche. Vedo, disse lo studente, e si tacque, preso in ammirazione.
Come altri nella mia situazione, girovagai parecchio negli anni seguenti, lavorando dove potevo. Devo aver pulito le toilette di mezzo stato. Appartenevo a una nuova sottoclasse, non più determinata dal livello sociale o dal colore della pelle.
Benvenuti a Gattaca, signore.
No. Ora la discriminazione è elevata a sistema.
Ecco lì il materiale per le pulizie. Cominciate dall'entrata e via via retrocedete. Voglio vedere la mia faccia che mi sorride su questo pavimento. Ci vogliamo muovere, signorino? Che fai? Sogni lo spazio? Vieni qui. C'è questo bello spazio da pulire, intanto.
Non ebbi mai tanta certezza che la mia meta fosse irraggiungibile quanto adesso che era lì davanti a me.
Quando pulisci il vetro, Vincent, non pulirlo troppo.
Che vuoi dire?
Puoi farti idee sbagliate.
Sì, ma se il vetro è pulito, tu potrai vedermi meglio quando starò dall'altra parte. Per uno che non doveva far parte di questo mondo, devo confessare che all'improvviso mi costa lasciarlo. Però dicono che ogni atomo del nostro corpo una volta apparteneva a una stella. Forse non sto partendo. Forse sto tornando a casa.
E questo era un estratto dal film Gattaca, La porta dell'universo, datato 1997, per la regia di Andrew Niccol.
Bene. Cosa c'è?
No, pensavo volessi aggiungere qualcosa.
No, no, mi è piaciuto, ero molto concentrato.
Prima abbiamo ascoltato, perché neanche The Rolling Stones si sono sottratti, diciamo, all'influenza fantascientifica. Abbiamo ascoltato il 2000 Light Years From Home, il cui testo parla di un astronauta appunto perduto nello spazio a migliaia di anni luce dal proprio pianeta. Questo per... E qui siamo arrivati veramente allo sbando di cui ho parlato, che ho annunciato d'inizio trasmissione.
Vabbè,
cioè il fatto che questa fosse
chi ci ascolta
veramente
ne è consapevole.
Una puntata persa nello spazio, davvero.
No,
assolutamente priva di scaletta, se vuoi. Comunque, possiamo parlare anche brevemente di Gattaca, perché è un film che a me è interessato e è piaciuto moltissimo, che ha presentato, vabbè, un cast eccezionale, un Jude Law giovanissimo, l'ha presentato al pubblico americano, poi che è lui Englishman, ma anche un film che racconta il solito futuro distopico che ci hanno narrato sia il mondo nuovo che Fahrenheit 451, di cui abbiamo parlato prima, nel quale la maggior parte degli esseri umani, anche in questo film, sono creati in vitro. Quindi l'eugenetica ha prodotto un sistema di caste nel quale successo e favore sono conferiti a coloro che risultano essere i prodotti migliori dei genetisti.
Già.
Quindi sicuramente un tema visto e rivisto, però visto in modo molto interessante, non banale. Abbiamo anche un'ambientazione molto asettica, non abbiamo naturalmente una fantascienza alla Star Trek. E questo c'è il protagonista, praticamente, che è questo Vincent Freeman, che è stato marchiato fin dalla nascita a causa della sua debolezza cardiaca, che lo porterà ad avere quindi una scarsa aspettativa di vita. Quindi Vincent passa il tempo ad ammirare il fratello, che invece è stato concepito grazie appunto all'intervento della scienza e che quindi ha uno splendido futuro davanti a sé. Vincent è stato espulso poi da scuola, deve subire una serie di vicissitudini, autodidatta, risulta molto intelligente e alla fine riuscirà, come abbiamo sentito, a raggiungere il suo obiettivo di essere lanciato nello spazio. Poi vedetevi il film e abbiamo appunto sentito un estratto proprio dalla parte finale. Possiamo continuare sempre a proposito di musica, facendovi ascoltare alcuni pezzi di lui, che mi sa mi è anche già partito, tra l'altro.
Esattamente.
Eh sì, che ho citato anche nella puntata degli alieni, perché lui è l'uomo delle stelle, sembra davvero sì. Esserlo. E è stato sempre il personaggio probabilmente il più incline tra i musicisti rock a coltivare una sorta di relazioni aliene, tanto da assumere anche l'identità fittizia di Ziggy Stardust, che io non conoscevo, il marziano caduto sulla Terra e diventato celebre dopo aver assunto i panni del musicista rock. Questo nel concept album The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Bowie perseguirà questa sua passione fino ad oggi. Però ecco, sfruttando naturalmente, andando avanti sempre, tecnologie sempre più sofisticate. E non a caso il maggiore Tom, che è protagonista del suo Space Oddity, ritorna a fare la sua comparsa in una enigmatica Ashes to Ashes, credo che si pronunci così, contenuta nell'album Scary Monsters, e che vi farò ascoltare. Davvero enigmatica, andatevi anche a vedere il video, che è particolarissimo e veramente sembra arrivarci da un altro pianeta.
Ci andremo.
E lui insieme a Ziggy Stardust, cioè il maggiore Tom e Ziggy Stardust, che è l'alter ego del musicista. Quindi se Ziggy è la divinità, l'essere altro da noi, il buon maggiore rappresenta invece la parte più umana, più vulnerabile, miserrima, quella che aspira ad arrivare alle stelle. Entrambi però sembrano alla fine destinati a cadere. Ahimè.
Do you remember a Gothel's Beat? It's such an older song. I heard a rumor from ground control. Oh no, don't say it's true. They got a message for the Action Man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love. So the details fall away. The shrieking when nothing is giving. Just pictures of Jeff girls in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. Something's giving me my love. But I'm hoping to kick with this light. It is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's mind, hitting an all-time low. Time and again I tell myself I'm staying clean tonight. Smoking pistol. I've never done good things. I've never done bad things. I've never did anything out of the blue. Whoa. Tom's a junkie, stuck out in heaven's high, hitting an all-time low. My mama said, to get things done, you better not mess with Major Tom. My mama said, to get things done, you better not. We'll be right back.
Allora, stavo appunto commentando che qui il numero degli ascoltatori sta aumentando.
Ma vertiginosamente, ragazzi, vi siete persi la parte migliore del programma.
Che era la prima parte.
La prima parte, preparatissima.
Adesso siamo assolutamente allo sbando.
Sì, va bene, è così, la radio, quindi adesso sentiamo le vertigini, sentiamo il vostro fiato sul collo.
No, no, però un piccolo minimo di collegamento ce l'ho. Cioè,
ma sì,
in
che
realtà
ce l'ho, c'è sempre.
C'è sempre, quindi io ci collegherei a questo David Bowie, ma questo sì. Ashes to Ashes che abbiamo ascoltato. L'uomo che cade sulla terra, interpretato da lui, nel 1976 abbiamo un David Bowie veramente in stato di grazia, ma non vi faremo ascoltare un pezzo tratto, un estratto dal film, ma bensì vi leggeremo una parte, l'incipit, ci leggerai l'incipit
del libro. La prima volta su questi schermi radiofonici.
Uno dei pochi romanzi di fantascienza che abbiano lasciato davvero una traccia indelebile nella letteratura mondiale, così come si legge dalla critica, ma non è tra i pochi, non credo.
Ma
non,
dai,
non
ce ne
credo, ce ne
altri.
Sono diversi, sono dei grandissimi autori. Quindi abbiamo qua sotto mano l'uomo che cade sulla terra di Walter Tevis, dove abbiamo questo protagonista, questo sedicente Thomas Jerome Newton, approdato sul nostro mondo per cercare di salvare gli abitanti del suo, il pianeta Antea, dalla siccità che li sta uccidendo. Quindi vi sto leggendo brevemente la trama. Dopo una guerra atomica che c'è sempre, che è il classico, il disastro atomico, e al tempo stesso, per risparmiare ai nostri simili venturi, l'olocausto nucleare, finirà però, ahimè, questo personaggio venuto salvifico, venuto sulla Terra per salvare la nostra di razza e la sua, finirà per trovare nell'alcol addirittura l'unica via per manifestare i sentimenti inibiti alla sua specie, per schiudere, cioè, la corazza di solitudine emotiva in cui si è racchiuso.
Terribile.
Quindi nulla può, nemmeno l'amore per la protagonista, per questa Betty Jo, che è un'infantile ragazza del Kentucky in cui si imbatte e che però, ecco, non gli cambierà la vita.
Non ce la fa.
Andiamo a leggerci l'inizio di questo romanzo.
Va bene. Walter Tevis, l'uomo che cadde e si rialzò. Capitolo primo. Dopo 3 chilometri di cammino arrivò a una città. Prima dell'abitato c'era un cartello, Hennayville, e sotto 1400 abitanti. Andava benissimo, gli occorreva proprio una cittadina di quella grandezza. Era mattino e ancora presto. Aveva scelto quell'ora per la sua camminata in modo da approfittare del fresco. Non c'era ancora nessuno per la strada. Nella luce incerta, proseguì ancora per parecchi isolati, disorientato dall'ambiente estraneo. Si sentiva atteso e un po' spaventato. Cercò di distrarre la mente da quello che si accingeva a fare. Ci aveva già pensato abbastanza. Nella piccola zona commerciale trovò quello che cercava. Un negozietto con l'insegna «Lo scrigno». A un angolo di strada, lì, vicino, vide una panchina verde di legno e andò a sedersi, il corpo tutto indolenzito per lo sforzo del gran camminare. Fu di lì a qualche minuto che vide un essere umano. Era una donna dall'aria stanca, infagottata in un vestito blu, che veniva verso di lui, strascicando i piedi. Lui distolse subito gli occhi, sconcertato. Quell'apparizione non gli sembrava normale. Si era aspettato che fossero pressappoco della sua statura, e invece quella donna era più bassa di lui, di almeno tutta la testa. E il colorito era più rossiccio, più scuro di quanto avesse immaginato. E poi l'aspetto, la sensazione che gli dava, erano insoliti. Anche se sapeva già che incontrarli di persona non sarebbe stata la stessa cosa che vederli in televisione. Poi la strada cominciò a popolarsi di gente e tutti più o meno erano come la donna. Udì un uomo osservare, passando: «Ti ripeto, macchine come questa non se ne fanno più». E sebbene la pronuncia gli suonasse strana, meno scandita di quanto si era aspettato, riusciva a capire perfettamente. Parecchi lo guardavano fisso e alcuni con sospetto, ma lui non se ne preoccupava. Non prevedeva di essere molestato e, dopo aver osservato gli altri, era sicuro che il suo abbigliamento poteva sostenere qualsiasi esame. Quando la piccola gioielleria aprì,
Aspettò ancora una decina di minuti, poi entrò. Dietro il banco c'era un uomo. Un ometto paffuto, in camicia bianca e cravatta, intento a spolverare gli scaffali. L'uomo smise di lavorare, lo guardò un attimo, un po' perplesso, poi chiese: «Desidera?» Si sentiva fuori misura e goffo. D'improvviso si sentì anche molto spaventato. Aprì la bocca per parlare, ma dalle labbra non uscì alcun suono. Cercò di sorridere e gli parve che gli si congelasse la faccia. In fondo, dentro di sé, già provava qualcosa che cominciava ad assomigliare al panico. E, per un attimo, temette di svenire. L'uomo continuava a fissarlo, sempre con lo stesso sguardo. «Desidera?» ripeté. Con un immenso sforzo di volontà riuscì a parlare. «Vorrei sapere se per caso le interessa questo anello». Quante volte aveva preparato quella semplice domanda e l'aveva ridetta e ripetuta dentro di sé? Eppure adesso gli suonava strana, quanto un gruppo di sillabe senza senso. L'altro continuava a fissarlo. «Che anello?» «Ah!» Chissà come riuscì a sorridere. Sfilò l'anello d'oro dalla mano sinistra e lo mise sul banco, timoroso di sfiorare la mano dell'uomo. «Io ero in viaggio da queste parti e mi si è guastata la macchina a qualche chilometro da qui, sulla strada. Non ho soldi e ho pensato che forse potevo vendere il mio anello. È di grande valore». L'uomo si rigirava l'anello fra le mani, esaminandolo con sospetto. Alla fine disse: «Dove l'ha preso?» La domanda e il tono dell'uomo gli mozzarono il respiro in gola, quasi soffocandolo. Che ci fosse qualcosa di irregolare, il colore dell'oro forse, o qualcosa nel diamante. Cercò ancora di sorridere. «Me lo ha regalato mia moglie, parecchi anni fa». La faccia dell'uomo era ancora sospettosa. «Come faccio a sapere che non è stato rubato?» «Ah!» Il senso di sollievo era meraviglioso. «C'è il mio nome sopra». Estrasse il portafoglio dalla tasca interna della giacca. «Ecco il mio passaporto». Prese il documento e lo mise sul banco. L'uomo guardò l'anello e lesse ad alta voce: «A T.J. da Marie Newton, anniversario 1982, e poi 18 carati». Depose l'anello, prese il passaporto e lo sfogliò. «Inglese?» «Sì, faccio l'interprete alle Nazioni Unite. Questo è il mio primo viaggio qui. Cercavo di conoscere meglio il paese». Fece l'uomo esaminando ancora il passaporto. «Mi pareva infatti che avesse un certo accento». Quando trovò la fotografia, rilesse il nome: «Thomas Jerome Newton». E poi, osservandolo di nuovo: «Non c'è dubbio, è proprio lei».
Si è quasi finì. È quasi finita la puntata di Kaboom, sono le 22:15.
Quindi si è finita, beh.
Dopo di noi c'è Gima Pai Cassandra.
Oui, c'est bien.
Avremmo avuto una marea di materiale, ma bisogna rifare assolutamente un'altra puntata sempre sul fantascienza.
La faremo.
Quindi o la prossima o quella ancora dopo, perché c'è tutta una marea di letture dal Philip Dick, che è praticamente il guru della fantascienza, conosciuto purtroppo soltanto per alcune produzioni cinematografiche da Blade Runner in poi, morto quasi sconosciuto, ahimè, quasi emarginato. Quindi c'erano tantissime letture, tra cui appunto Ma gli androidi sognano pecore elettriche, che consiglio di leggere, da cui è stato tratto appunto il Blade Runner famosissimo di Ridley
Promessa,
Scott.
Lo leggiamo la prossima volta.
Ma poi in altra, cioè, da parlare di tutto il cyberpunk, quindi di Gibson e del suo neuromante, però siamo ai saluti finali, magari con un piccolo consiglio di viaggio. Se volete regalarvi un'estate indimenticabile o anche un capodanno 2011, sempre se ci arriviamo, se le previsioni
all'11 qualcosa individualmente,
è vero. Ci sono delle offerte natalizie, di viaggi natalizi interessantissimi, 10 giorni tutto compreso sulla stazione spaziale internazionale, compresi 6 mesi di addestramento e corso di lingua russa alla modica cifra di 30 milioni di dollari.
Va bene,
quindi abbordabile,
sì, assolutamente. Poi la lingua russa insomma vale molto di più, quindi sì, economico, vantaggioso addirittura.
Ma ci sono tantissime sfizioserie tecnologiche da regalarsi. Sì, è stata lanciata a gennaio dalla Panasonic, quindi per cui vi conviene anche ordinarlo da subito, perché andrà a ruba sicuramente. Il più grande schermo al plasma 3D del mondo, 152 pollici. Se hai un salottino discreto ti ci può entrare, costo modica cifra $500,000, anche questo abbordabilissimo. Se no c'è il robottino per $400,000, Willow,
che fa Willow
di tutto, però devi essere tutto. Sì, però lo devi programmare, devi essere un bravo programmatore. Per poi ci abbiamo anche, difficile da credere, ma hanno rifatto praticamente il prototipo della Light Cycle da Tron, dal film, funzionante, omologata anche per correre sulle strade, almeno comunque su quelle USA. Anche queste $35,000.
Questa è la cosa che preferisco tra le tre. Quella bicicletta lì
non è esattamente una bicicletta, però
è straordinaria.
Sì, è
così a vedersi,
no, è davvero
vederla,
bella,
ma
è fighissima. Sì,
è un design meraviglioso.
Credo che il design sia proprio quello identico a quello del film, ecco, di Tron. Vabbè, questi piccoli consigli di acquisto per salutarvi, abbordabili, e per darvi appuntamento a lunedì prossimo, probabilmente con un quarto d'ora di anticipo per recuperare quello che sì, probabilmente.
Grazie
alle,
di avermelo detto.
Alle 20, ma tutto che ti importa, ti passo a prendere io. Quindi
sì, in questo caso per forza.
Tranne stasera, però generalmente.
Sì.
Quindi Kaboom su radiofonica.com, ora restate sintonizzati perché tra un quarto d'ora circa partirà Gima Pelle e Cassandra.
Bene.
E grazie Giovanni, come sempre, a lunedì prossimo.
Ma grazie a te, saluto a tutti.
Vi saluto con questo pezzo di un altro dei gruppi praticamente che hanno avuto la fantascienza, che per un periodo puoi annunciarlo anche tu, puoi annunciarlo.
Che cosa andiamo ad ascoltare?
Cioè andiamo ad ascoltare
Pink Floyd?
Esattamente.
Good.
Da The Piper at the Gates of Dawn.
Good. The Piper at the Gates of Dawn.
Mm-hmm, è questo
Astronomy
il
titolo. Domain.
Mm-hmm, e questo è proprio il periodo, siamo in pieno periodo in cui c'era le più note riviste di controcultura che consigliavano ai propri lettori di leggersi un qualsiasi romanzo di Van Vogt ascoltando un disco dei Pink Floyd e fumando uno spinello. Quindi vi facciamo.
Tiè.